Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a Dio, Signore.
In quel tempo Gesù disse a Nicodemo: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Dio non ha mandato il Figlio del mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. E il giudizio è questo: la luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce, perché le loro opere erano malvagie. Chiunque infatti fa il male odia la luce e non viene alla luce, perché non siano svelate le sue opere. Ma chi opera la verità viene alla luce, perché appaia chiaramente che le sue opere sono state fatte in Dio. Parola del Signore.
Gloria a Dio.
È un quadro un po' complesso quello che la liturgia della parola mette davanti ai nostri occhi in questa quarta domenica della Quaresima, in cui tuttavia la Chiesa ci invita a gioire, a rallegrarci, a dilatare il cuore, e non perché sta per finire la Quaresima, che è la nostra visione del mondo, ma perché sta per arrivare la Pasqua, che è la nostra autentica possibilità di salvezza. Perché dico questo? Perché una lettura un po' pessimista della storia ci fa guardare sempre quello che accade come qualcosa che ci ha appesantito per lungo tempo. Allora noi, quando siamo chiamati a rallegrarci, non pensiamo a quello che ci viene incontro, pensiamo a quello che ci ha rattristato. È una lettura che facciamo delle cose, una lettura che non mette speranza nel nostro cuore, ma ci mantiene dentro una realtà di commiserazione, di nostalgia e di dolore, diremmo. Invece la Chiesa ci dice: guardate, è vero, noi partiamo da lontano, partiamo da un'esperienza di dolore e di peccato, ma ci stiamo aprendo a uno scioglimento della storia, ci stiamo aprendo a una soluzione che stavolta però è Dio ad offrire. Stavo detto all'inizio di spegnere i cellulari, per favore tenetene conto. Dunque, un invito a guardare al tempo che viene come a un tempo in cui si scioglierà quest'ansia, questa tensione che accompagna tutta la storia, dall'incarnazione del Verbo fino al tempo della fine. Allora, qual è questo quadro che ci mette davanti? Beh, tre quadri interessanti. Il primo, il libro delle cronache. Il secondo libro delle cronache è la fine della Bibbia ebraica. L'ultima parola, diciamo così, che Israele sperimenta in questo rapporto con Dio, dunque il suo Antico Testamento, diciamo così. Avete ascoltato, no? L'autore del libro delle cronache fa una lettura di quello che era accaduto. Questi uomini si erano dimenticati di Dio, avevano pensato che la vita fosse un luogo dove potersi accomodare, dove poter star bene, cercare il benessere e non preoccuparsi di che cosa Dio invece aveva in mente. Una storia strappata dal progetto di Dio e infilata a forza dentro i contenitori delle nostre piccole speranze. Non era solo la storia di Israele, è la storia di ogni uomo. Siccome l'uomo sperimenta una vita limitata che dura poco, allora pensa di infilare tutta la realtà che viene da Dio dentro un tempo limitato e vive con angustia questo rapporto con il Signore, come probabilmente lo vivi anche te. Allora, per questo motivo, proprio per questo tradimento, per questo svilimento del dono di Dio, che era la Torah, la legge che aveva dato Israele, Questo popolo è messo nelle mani di Nabucodonosor, che lo deporta in Babilonia distruggendo tutto, distruggendo il tempio, distruggendo tutto quello che era la felicità, la gioia e l'identità appunto di questa nazione scelta e santa. Ha distrutto tutto, ha fatto morire molti uomini, ha messo questo popolo in mano al deportatore, e a Babilonia rimarranno 70 anni, dice questo brano delle cronache, secondo libro delle cronache, citando Geremia. Rimarranno lì finché il paese non abbia scontato tutti i suoi sabati. Sai che vuol dire scontare i suoi sabati? Vuol dire questo: il sabato era stato donato a Israele perché Israele accogliesse Dio gratuitamente, lo accogliesse con gioia, anzi desiderasse 6 giorni alla settimana di entrare in questo sabato in cui poter incontrare Dio faccia a faccia. Ma Israele ha cominciato a pensare che contano di più i 6 giorni della settimana, quei giorni in cui può prendersi tutto quello che pensa che gli spetti, i giorni in cui ha dato preminenza al lavoro, al denaro, alle relazioni, quelle che convengono, a tutte le cose cioè che possono arricchire e allargare i suoi granai, dimenticando che tutta la storia è fatta per il sabato e che il sabato allarga e distende la via maestra per incontrare Dio. È un po' la nostra storia, che abbiamo fatto del culto al vero Dio una parentesi dentro la settimana, una parentesi esigua, anche piuttosto inconsapevole, una parentesi dentro la quale ancora esitiamo ad entrare in modo veramente consapevole e desideroso. Allora dice Geremia: questo popolo che ha desiderato prendersi la gloria con le proprie mani verrà affidato a un altro popolo straniero per scontare questi sabati che ha voluto dimenticare. Questi sabati si moltiplicano, diventano 70 anni, cioè moltissimi anni, più di una generazione, più dei 40 anni nel deserto. Dimenticare la grazia di Dio, dirà il salmo che abbiamo ascoltato, sui fiumi di Babilonia, lasciar cadere il ricordo di Gerusalemme, mettere da parte il ricordo di Dio, mettere Dio al cosiddetto secondo posto, in realtà è l'ultimo, vuol dire entrare dentro una vita dilatata ma inutile, dentro una speranza svuotata, dentro un tempo che magari ti accompagnerà fino ai tuoi 95, 98, 100 anni se ti bastano, senza poter conoscere mai qual è il motivo per cui sei stato chiamato. Questa è la storia. Poi ti conclude il libro delle cronache dicendo che quando è il momento di essere finalmente liberati da questa angustia, Dio susciterà Ciro, un re, il re di Persia, non è un ebreo, susciterà Ciro per liberare questo popolo e dire: chi vuole tornare, torni, salga verso Gerusalemme e ricostruisca il culto. Ciro è la figura della logica mondana che a un certo punto sarà stanca di fagocitarci, sarà stanca di continuare a mantenerci e ci costringerà a ricostruire un tempio e un culto, perché amici, questa generazione delle nostre preghiere senza senso, del nostro culto svuotato, delle nostre messe tristi come i funerali si è stancata, e anche il nostro annuncio è diventato noioso, non ci ascolta più, non si lascia incontrare più. Dunque sta attendendo anche questa generazione che noi giungiamo a un incontro autentico con Dio. E poi la lettera di San Paolo agli Efesini, l'abbiamo ascoltata, dice alcune cose chiarissime che potrebbero essere l'oggetto del nostro annuncio a questa generazione. Dice: per questa grazia, cioè quella per la quale siamo stati raggiunti, siete salvi mediante la fede, e ciò non viene da voi ma è dono di Dio, né viene dalle opere perché nessuno possa vantarsene. Sta dicendo a te: guarda che la grazia alla quale sei chiamato non viene dalla capacità che hai di campare perché lavori 6 giorni alla settimana. Questo mondo te lo sta dicendo, togliendoti il lavoro, togliendoti tutte le possibilità che hai per godere, quelle per cui forse hai sacrificato la vita. Il tuo conto in banca non conta più, i tuoi risparmi non contano più, Gli sforzi che hai fatto sono stati messi in ridicolo in questo tempo. Forse da una politica, un'economia sbagliata, forse da un tentativo difficile di rimettere le cose a posto, ma tu lo stai vivendo. Oggi la storia ti sta dicendo: guarda che ciò per cui hai camminato dal dopoguerra fino ad oggi non è servito. Dio dovevi cercare. Il motivo della tua esistenza, su quello dovevi puntare, non su quegli aspetti che tu hai pensato che avrebbero fatto dilatare, no, l'esperienza esistenziale. Allora dice, infatti, ci ricorda San Paolo agli Efesini e ci chiede di ricordare a questa generazione, infatti siamo opera sua, creato in Cristo Gesù. Sapete perché siamo creati? Qua sarebbe interessante fare un giretto, ma in vedere perché sei creato tu che c'hai tanto paura di morire e non sai perché? Perché sei stato creato? Sei frutto del caso? Sei frutto di quale progetto? Per che cosa? Finalizzato a che? Allora dice San Paolo, siete stati creati in Cristo Gesù per compiere le opere buone che Dio ha predisposto che noi praticassimo. Cioè per fare quelle opere che Dio aveva in mente per noi, per incontrarci, per incontrarlo e per vivere. Non per disperderci, per dimenticarlo e per morire, come invece abbiamo fatto. Sono proprio logiche all'opposto, lo capite, no? Lo capite. Ora, tutto questo mistero, la Chiesa, Giovanni l'Evangelista, lo mette nel cuore di un uomo, Nicodemo. Ve lo ricordate, era andato da Gesù di notte. Nicodemo era un ebreo, ma potrebbe essere un cristiano di questo tempo, che siamo nella notte in cui ormai il mondo un po' ci rifiuta, ci mette da parte, non ci vuole ascoltare, che va da Gesù nella notte, un po' anche perché si vergogna, a domandargli che cosa bisogna fare, qual è il vero culto e come bisogna entrarci. Sta chiedendo a Gesù se egli è veramente il figlio di Dio. E Gesù, dopo avergli spiegato che lui viene dallo Spirito e che bisogna rinascere e che bisogna lasciarsi reinterpretare dallo Spirito, a te che Nicodemo dirà come diresti tu, ma come? In questo tempo? Ma io, alla mia età, ma come posso riaprirmi? Ma come può quest'epoca ricominciare? Ma come può questo tempo reinterpretare Gesù Cristo quando il mondo dice che siamo alla fine dell'era cristiana? Ma come essere ancora profeti in questo tempo? Allora Gesù dice, guarda, c'è una logica ed è sempre la stessa. Come Mosè nel momento della mormorazione di Israele nel deserto ha innalzato il serpente perché il popolo vedesse il proprio peccato e lo detestasse per essere guarito, così Dio farà la stessa cosa. Innalzerà il suo figlio perché l'uomo, detestando la morte, vi possa scorgere la promessa della resurrezione. È questo quello che la Chiesa ti sta chiamando gradualmente a contemplare. Ti avvicini alla croce del Cristo, alla logica del Figlio di Dio che dà la sua vita per la tua salvezza, non per sentire sentimenti di compassione con lui. Non per avere il cuore, che ne so io, un po' schiacciato dalla moda dei fatti della passione e morte di Gesù, ma perché tu riconosca che il tuo peccato è quello che è inchiodato con il Figlio di Dio in croce, che la tua incredulità è quella che ha prodotto la morte del Figlio di Dio, e dunque questa incredulità Dio non l'ha dimenticata, l'ha inchiodata sulla croce per dire: adesso io ti offro una nuova opportunità. Adesso questa incredulità io l'ho scovata dentro il tuo cuore, l'ho vista nella tua quaresima, l'ho cercata e l'ho investigata nella tua penitenza, nel tuo desiderio di tornare a casa. Ebbene, io ti dico, io ora strappo questo contratto, lo strappo sulla croce perché tu finalmente possa dire: allora Signore, c'è ancora un posto per me. Ce l'aveva detto Gesù nel Vangelo di Giovanni: non abbiate paura, nella casa del Padre mio ci sono molti posti, noi abbiamo pensato, molti loculi cimiteriali o molte poltroncine in platea o in galleria o in pigionaia. In realtà sta dicendo, il cuore di Dio si è ancora più dilatato verso l'uomo. C'è una promessa per l'uomo già pagata, già presente nell'eternità del Padre. E dunque c'è già una porta aperta, questa porta è fatta a forma di croce. Come vi aderirai? Come vi entrerai in questa porta? Se hai abbastanza elementi per riconoscerti come la forma di questa porta. Se tu ti presenti come una Pasqua rosa di fronte alla passione e morte di Gesù, tu non riesci a comprendere. E infatti, quando succedono le cose della tua vita, tu non le comprendi. Addirittura qualche volta ti lamenti con Dio, o rimani deluso perché pensi che Dio ha fatto quello che tu non pensavi, che non volevi, e allora perdi la fede, come dicono alcuni che in realtà non ce l'hanno mai avuta. Se invece tu rileggi la tua espressione di dolore, se tu rileggi la tua situazione votata alla morte dentro questa logica che è la morte del Figlio di Dio, allora Dio ti dà lo spirito per squarciare questo tempo e intravedere la realtà della resurrezione, farti incontrare la promessa che ha fatto per te. Comincia a dire alla tua vita: guarda che tu non sei fatto per arrivare a 100 anni senza capire niente di niente, come forse sta accadendo. Non sei fatto per dire a 60 anni che sei troppo vecchio, a 50 anni che hai altre cose da fare, a 40 anni che sei troppo occupato, a 30 anni che non ci pensi, a 20 anni che la vita è lunga. Dio ti dà questo tempo perché tu lo cerchi. Se mai arrivi a trovarlo, andando come a tentoni, per scoprire che egli in realtà non è lontano da ciascuno di noi. Questa è la sapienza, è la sapienza che la Chiesa offre ai suoi figli ogni quaresima, una consapevolezza o un invito alla consapevolezza che ci faccia comprendere ciò che è buono chiedere, ciò che è buono ricevere, quali sono gli atteggiamenti per incontrarlo il Signore, non nelle grandi occasioni ma nella realtà del dolore e della sofferenza che non ti è risparmiata, come vedi, né a te né ai tuoi cari, perché tu scopra nelle pieghe di questa esistenza là dove Dio vuole far brillare la sua verità e la sua luce. E Gesù lo dice: il giudizio è questo, se volete capire come è questo, non ce n'è un altro. La luce è venuta nel mondo, ma gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie, cioè non erano ordinate al bene, non erano ordinate alla salvezza del mondo, erano ordinate al tornaconto, al denaro e al potere. E questa è la logica nella quale noi oggettivamente ci troviamo, che ci ha intossicati, ci ha avvelenati, ci ha fatto dimenticare Gerusalemme, ci ha fatto dimenticare il Tempio Santo, che è Cristo in noi, speranza della gloria. Allora, stare in Quaresima significa, e nutrire la speranza della Pasqua significa rivoluzionare questo modo di pensare, smetterla di lamentarsi, finirla con questa visione della vita che è sempre piena di dolori e di non so che cosa, di voragini affettive, di vuoti di qualche cosa, e a ricominciare a vederla come un luogo privilegiato dove Dio ha voluto manifestare la sua grazia e la sua onnipotenza. È il tempo dello Spirito, è il tempo santo di Dio, è un tempo gratuito, approfitta, non lasciartelo scappare. Se ho dato Gesù.